Buongiorno, accomodatevi. Si chiama il processo a carico di Scotto Gaetano e Rizzuto Francesco Paolo.
Alle ore 12, all'udienza del 12 aprile 2024. Innanzi alla prima sezione della Corte di Assise di Palermo viene chiamato il processo numero 2 del 2021 a carico di Scotto Gaetano, interpretato come in atti. Scotto Gaetano, detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo. Tolmezzo?
Sì, buongiorno da Tolmezzo. Confermo la presenza di Scotto Gaetano, nato a Palermo il 12 maggio 1952. I diritti sono garantiti e non vi sono incompatibilità con la presente UPG. Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Scotto Gaetano, assistito e difeso di fiducia degli avvocati Giuseppe D'Acqui, assente, sostituto per delega onoraria all'avvocato di Salvatore Di Gioia, e Giuseppe Scozzolo, assente, sostituto per delega onoraria all'avvocato Salvatore Di Gioia. Rizzuto Francesco Paolo, libero, assente. Difeso di fiducia l'avvocato Salvatore Di Gioia, presente. Le parti civili, Agostino Vincenzo, assente. Agostino Annunziata, assente. Agostino Flora, assente. Tutti i rappresentanti difesi dell'avvocato Gaetano Replici, presente. Agostino Salvatore, assente. Rappresentante difeso dall'avvocato Calogero Monastra, presente.
Presidente, chiedo scusa, l'avvocato Monastra si è dovuto momentaneamente allontanare. Al momento del suo rientro lo sostituisco naturalmente, ma breve sarà qui di nuovo.
Vabbè, fino al momento dell'assenza è sostituito dall'avvocato Repici.
Castelluccio Antonella, assente. Rappresentante difesa dall'avvocato Enrico Bennici, assente, sostituito per delega onoraria dall'avvocato Aurora Romeo. Alessandro Michelina, assente. Rappresentante difesa dall'avvocato Giustino Ferraro, assente, sostituito per delega onoraria dall'avvocato Aurora Romeo. Castelluccio Antonino, assente. E Castelluccio Francesco, assente. Tutti i rappresentanti difesi dall'avvocato Salvatore Modica, assente, sostituito per delega onoraria dall'avvocato Aurora Romeo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, la Presidenza della Regione Siciliana, tutti i rappresentanti difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, nella persona dell'avvocato Giulio Sorrentino, assente. Il Comune di Palermo, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentante difeso dell'avvocato Ettore Barcellona, assente. Il Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre, Ollus, rappresentante difeso dell'avvocato Ettore Barcellona, assente. Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, rappresentante difeso dell'avvocato Vincenzo Arrando, assente, sostituita per delega onoraria dall'avvocato Monastra. Carollo Salvatore, assente, rappresentato difeso dall'avvocato Salvatore Modica, assente, sostituito per delega orale per l'avvocato Aurora Romeo. Francesco Carollo, assente, e Carollo Giulio Costanza, assente, entrambi rappresentanti difesi dall'avvocato Claudio Longi, assente, sostituito per delega orale dell'avvocato Aurora Romeo. Per la Procura della Repubblica sono presenti i dottori Elia Sava e Umberto De Giglio.
Sì, e allora intanto preliminarmente diamo atto che è presente in aula una troupe della testata giornalistica Antimafia 2000 che ha fatto richiesta per le audio-video registrazioni. Pubblico Ministero, posizione uguale a quella delle altre parti, quindi consenso, le parti civili, consenso, il difensore degli imputati, lei sostituisce pure l'avvocato...
L'avvocato Scozzola, immagino che la posizione è sempre uguale.
Sì, è sempre uguale. Il sostituisce, scusi, io non ho seguito l'avvocato Scozzola, ma anche l'avvocato da qui sostituisce entrambi. Quindi la posizione è uguale, quindi la posizione è quella della consenso, autorizzazione con esclusione del viso dell'assistente.
Esattamente.
Va bene, allora... la Corte, preso atto della richiesta della testata giornalistica Antimafia 2000 e sentite le parti, autorizza la predetta testata ad effettuare le riprese audiovisive dell'odierna udienza con esclusione della persona dell'imputato Scotto Gaetano presente in videoconferenza e dunque con esclusione dei monitor sui quali verrà proiettata l'immagine del predetto imputato. Mi pare che non ci sia altro. A questo punto oggi l'udienza era poi per quanto riguarda avvocato la posizione e la situazione diciamo dell'avvocato Scozzola, le condizioni di salute ci ragguaglierà lei. Intanto oggi il processo veniva per la sua discussione. Prego, avvocato, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente, buongiorno. La mia discussione evidentemente non sarà particolarmente lunga, anche alla luce di quelle che sono state le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale all'ultima udienza loro dedicata per la requisitoria.
Sì, ovviamente lo dico io, l'avvocato Di Gioia, per le conclusioni.
Sì, sì, l'avvocato Paolo. Di Gioia per le conclusioni. Presidente, la questione, diciamo l'intervento, il mio intervento sarà diviso in due parti. Una prima parte si affronterà la questione relativa alla punibilità della condotta posta in essere dal Rizzuto e nell'altra parte del mio intervento affronterò poi nel merito, diciamo, la condotta contestata. E la Procura Generale, alla udienza in cui ha rassegnato le conclusioni, ha chiesto a questa Corte di applicare rispetto alla condotta contestata l'esimente dell'articolo 384,2, e le conclusioni evidentemente trovano d'accordo questa difesa, però alle stesse conclusioni possiamo pervenire attraverso un altro ragionamento in diritto. Il ragionamento che vorrei sviluppare è questo. Io partirei da una massima della Corte di Cassazione, la Cassazione Penale, la sezione sesta, la numero 36.538 del 2010. Nel caso di specie si affronta una vicenda molto simile a quella che ci interessa. La massima di diritto è questa: la reiterazione della stessa falsa testimonianza, ma evidentemente il reato di falsa testimonianza può essere equiparato a quello di favoreggiamento, in fasi successive del medesimo procedimento integra un unico reato, il quale si consuma nel momento in cui viene resa la prima dichiarazione mendace. Ecco, questa massima potrei anche, diciamo, esplicitare meglio poi nel merito la questione. Credo che possa essere utilizzata senza, diciamo, timore di smentita al caso di specie. Che cosa succede? Succede che il Rizzuto è stato sentito per la prima volta il 9 agosto del 1989. Ha reso delle dichiarazioni, che tra l'altro sono in atti, è stato risentito successivamente nel febbraio del 2018 e poi nel maggio del 2018 e poi interrogato successivamente. Quindi l'imputato Rizzuto rende plurime dichiarazioni, addirittura nella stessa fase procedimentale, perché siamo sempre nella fase delle indagini preliminari, rende plurime dichiarazioni sempre nella stessa fase, cioè quella delle indagini preliminari, e rende, diciamo, plurime dichiarazioni relative a un fatto, diciamo, identico, cioè la condotta delittuosa relativa al fatto omicidiario in danno della vittima, delle vittime. E allora, se così è stato, ed è un fatto, diciamo, incontestabile, questa è anche la ragione per cui la difesa non si è opposta, anzi, diciamo, ha chiesto che venissero acquisite tutte le dichiarazioni rese dall'imputato Rizzuto, se così è, credo che non ci sia nemmeno bisogno di scomodare l'articolo 384,2, perché la questione può essere, diciamo, facilmente risolta facendo riferimento proprio a questa massima di diritto, che tra l'altro è un orientamento unitario che trae origine da una sezione unita del 27 aprile 1985, secondo cui, appunto, quando un soggetto rende plurime dichiarazioni, tutte mendaci, il reato si consuma nel momento della prima dichiarazione, non certamente dell'ultima. Ed è un unico reato, perché non possiamo contestare, essendo, diciamo, le dichiarazioni identiche su identici fatti, nelle stesse fasi del medesimo procedimento, innanzi alla stessa autorità giudiziaria, non potremmo certamente né considerare plurimi reati, né tantomeno considerare che il reato si consuma con l'ultima deposizione, anche perché, se proprio ce lo dobbiamo dire, sposando la tesi, diciamo, della Procura Generale, se queste dichiarazioni sono mendaci o reticenti, credo che la più reticente in assoluto sia la prima, anche in ragione, diciamo, delle modalità di stesura dell'atto, e quella in cui il Rizzuto racconta meno cose, meno particolari rispetto alle altre dichiarazioni. Quindi ritorno a dire, sposando appunto questo ragionamento, questo orientamento della Suprema Corte, il reato, se c'è, si è consumato alla data dell'8 agosto del 1989 e quindi ritengo che oggi il reato debba ritenersi definitivamente ed irrimediabilmente prescritto. Quindi sotto questo punto di vista, diciamo, le conclusioni della Procura Generale, non perché io difenda la posizione del Rizzuto, ma onestamente sono delle considerazioni assolutamente lineari e condivisibili, e a queste io aggiungerei questo ulteriore ragionamento che in un certo qual modo taglia la testa al toro, e non c'è nemmeno bisogno di andare a verificare se nel momento in cui venne sentito nel febbraio del 2018 poteva ritenersi indagato o indagabile. E il ragionamento che ho sviluppato credo che sia molto più semplice e sbrigativo rispetto a quello sviluppato alla Procura Generale. Quindi è un problema, la questione ritengo potrebbe chiudersi tecnicamente già con queste prime e poche battute, perché mi pare che non ci sia veramente un ragionamento diverso o ulteriore rispetto a quello che è stato sviluppato prima dalla Procura Generale e poi da questo difensore. Ora, entrando nel merito, lo farò, diciamo, velocemente, perché ripeto, per me la posizione può essere già definita con questa questione procedurale, preliminare e processuale. Ma anche, diciamo, volendo un po' affrontare quella che è stata la condotta contestata al Rizzuto e partendo proprio dal capo di imputazione, ecco, ritengo che gli elementi di prova raccolti non siano sufficienti per ritenere, diciamo, provata, a tutto concedere, la responsabilità del prevenuto. La Procura Generale contesta il fatto che il Rizzuto abbia taciuto elementi a sua conoscenza, abbia riferito circostanze false, in modo particolare, leggo il capo di imputazione, per avere dichiarato di essersi allontanato dalla dimora degli Agostino dopo l'omicidio a bordo di un ciclomotore. La questione del ciclomotore. Ora, io partirei, diciamo, farei un passo indietro, partendo dal reato contestato. Viene contestato al Rizzuto il reato di favoreggiamento. E non, il reato viene ad integrarsi non attraverso una mera, diciamo, reticenza o attraverso il fatto di avere riferito una circostanza non vera e quindi falsa, cioè non ogni reticenza, ecco, non ogni falsità va a integrare il reato contestato. Reato si integra nel momento in cui la reticenza o la falsità sia una reticenza o una falsità idonea a garantire ai soggetti in capo ai quali si stanno svolgendo le indagini l'impunità. E perché dico questo? Perché secondo me il fatto che, ammettendo per un attimo che il Rizzuto non si sia allontanato, si sia allontanato col motorino, non si sia allontanato col motorino, il fatto storico accertato è che comunque il Rizzuto si allontana dal luogo del delitto e raggiunge l'abitazione dello zio Castiglione Antonino. Ora mi chiedo e vi chiedo, ma anche laddove il Rizzuto abbia mentito sulla circostanza di essersi allontanato a bordo del motorino e quindi del ciclomotore, e quindi ammettendo che il ciclomotore effettivamente non sia stato utilizzato, mi chiedo e vi chiedo, questa falsità, questa eventuale reticenza, è una falsità e una reticenza idonea ad integrare il reato di favoreggiamento? Posto che comunque il Rizzuto si è allontanato dal luogo dell'omicidio per recarsi a casa dello zio Castiglione, cioè o che ci sia andato a piedi o che ci sia andato col motorino, tecnicamente ai fini del reato in contestazione, cioè quello di avere favorito i soggetti indagati ad assicurarsi l'impunità, mi chiedo e vi chiedo cosa cambia sostanzialmente. La Procura Generale dice, sostiene, ma mi sarà perdonata l'espressione, è una congettura, il Rizzuto si è predeterminato una linea difensiva, cioè quella del motorino, perché probabilmente qualcuno l'avrà visto allontanarsi con un motore, andare non si sa dove, allora per questo esce fuori la questione del motore. Ma questa è, diciamo, una prospettazione, è un'ipotesi quella che la Procura Generale avanza, è una congettura quella che la Procura Generale avanza, perché di contro e di fatto non vi è alcun elemento di prova in atti, e nel corso della lunga istruttoria dibattimentale non è stata acquisita nessun documento, nessuna testimonianza, nessuna annotazione di polizia da cui possa evincersi che in effetti il Rizzuto si sia allontanato per andare ad avvisare chi che sia. Quindi, esclusa questa ricostruzione che dal mio punto di vista è un'ipotesi investigativa, una congettura, rimane cosa? Rimane la circostanza che Rizzuto si è allontanato per andare presso lo zio Castiglione Antonino. Ritorno a dire, mi chiedo e vi chiedo, ma che ci sia andato a piedi o che ci sia andato col motorino, alla fine, ai fini dell'integrazione del reato contestato, non credo che possa, diciamo, determinarsi e non possa spostare il ragionamento. La questione della maglietta sporca di sangue. Vero, c'è una intercettazione acquisita tra l'altro agli atti in cui il Rizzuto, diciamo, non sapendo evidentemente di essere intercettato, tira fuori questo discorso. Beh, se la dichiarazione del Rizzuto debba ritenersi credibile proprio perché è intercettato a sua insaputa e quindi a sua insaputa tira fuori la questione della maglietta, l'intercettazione e quindi la dichiarazione va letta tutta. Cioè non è che possiamo ritenere credibile le dichiarazioni del Rizzuto limitatamente alla questione della maglietta e non a quello che poi dirà subito dopo a proposito sempre della maglietta. Il Rizzuto che cosa dice? Che la maglietta era sporca di sangue, la buttai là, poi sopaggi, poi apigliò e sapurtò. Ora, il signor Agostino è stato sentito nel corso di questa istruttoria dibattimentale, ma è stato sentito anche tantissime volte nella fase dell'indagine. Il signor Agostino mai ha fatto riferimento a questa maglietta sporca di sangue. Non vi è in nessuna parte della sua deposizione un riferimento a questa maglietta. E allora, sebbene siano le dichiarazioni del Rizzuto, ma le dichiarazioni devono essere comunque valutate, eventualmente riscontrate, eventualmente si dovrà la Corte porre il problema se si tratti di una propalazione, se si tratti di parole dette, di mere vanterie, stava parlando con un soggetto non identificato, quindi bisogna in effetti riscontrare se quello che il Rizzuto dice è vero, perché se quello che il Rizzuto dice è vero, è vera tanta la questione della maglietta sporca di sangue, ma deve essere anche vera la questione che la maglietta la butta e viene raccolta dal padre, perché non vi è motivo di pensare che per una prima parte della dichiarazione sta dicendo la verità e per 3 secondi dopo la seconda parte della dichiarazione, cioè quella di avere buttato la maglietta là presso l'abitazione dell'Agostino e che poi viene raccolta dal padre, non è vera e quindi è falsa. Cioè non possiamo frazionare, ecco, la parte della dichiarazione intercettata. Credo che più semplicemente si tratti di propalazioni verbali, parole libere, con le quali diciamo evidentemente che non trovano alcun riscontro in atti. L'ultima questione, e credo di essermi e di potermi avviare alle conclusioni, l'altra contestazione è quella di avere assistito, quindi ciclomotore, ha mentito, la maglietta sporca di sangue, non ha detto la verità. L'altra contestazione che integra il reato di favoreggiamento è quella comunque di aver assistito all'evento omicidiario, perché questo emerge dalle dichiarazioni del collaboratore Marino Mannoia. Ora, il collaboratore che fu sentito dal giudice Falcone il 20 ottobre del 1989, la dichiarazione va letta nella sua interezza. Cosa dice il Mannoia? Dopo aver detto che la moglie gli aveva praticamente raccontato che all'omicidio avrebbe assistito il figlio più grande di Cosimo Rizzuto. Continuando la deposizione del Mannoia, lo stesso dice però che cosa? Ignoro se ignoro se e che cosa detto il ragazzo abbia visto, poiché mia moglie non me l'ha raccontato. E allora la dichiarazione, sebbene fonoregistrata, ma immagino che Mannoia veniva sentito per altre questioni, non certamente per questa, e la dichiarazione cui genericamente dice che mia moglie mi ha raccontato, ma subito dopo dice ignoro se e cosa il ragazzo abbia visto o potuto vedere, voglio dire, è una dichiarazione generica, assistito, in effetti era là, assistito può essere, intendersi, diciamo, la parola come si trovava là nel momento in cui il fatto è accaduto, ma non significa necessariamente, ecco, che il Rizzuto abbia visto gli esecutori materiali dell'omicidio mentre, diciamo, colpivano con colpi d'arma da fuoco le povere vittime. Anche perché nella stessa dichiarazione il Mannoia poi chiarisce dicendo non so se e che cosa abbia potuto vedere. Quindi anche questo elemento, diciamo, di prova che la Procura Generale ha valorizzato al fine di ritenere che il Rizzuto abbia taciuto elementi a sua conoscenza, ritengo che non sia un elemento di prova così forte che, al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo i canoni cui evidentemente operatori del diritto tutti noi conosciamo, idonea, quindi elementi idoni ad integrare il reato allo stesso contestato. Quindi per queste ragioni io mi accingo alle conclusioni e preliminarmente chiedo che la Corte voglia, anche in accoglimento di quella che è stata la richiesta avanzata dalla Procura Generale, emettere sentenza di non doversi procedere, perché il reato si è consumato laddove si dovesse ritenere così, comunque alla data del 9 agosto del 1989, e quindi è un reato irrimediabilmente prescritto, anche perché a quell'epoca non avrebbe potuto nemmeno contestarsi all'imputato l'aggravante del metodo mafioso, che non era stata ancora introdotta dal nostro legislatore, quindi eventualmente addirittura la contestazione, laddove venisse retrocessa a quella data, sarebbe quella di favoreggiamento, ma non di favoreggiamento aggravato del metodo mafioso. Quindi sentenza non doversi procedere per intervenuta prescrizione e comunque nel merito assoluzione, perché il fatto non sussiste. Grazie.
Sì, grazie avvocato. Oggi in realtà sapevamo che l'udienza sarebbe stata, appunto lei aveva già detto che la sua discussione non avrebbe impegnato particolarmente tempo, però l'udienza aveva anche il fine di capire quale fosse la situazione difensiva relativamente in particolare all'avvocato Scozza. Se ci vuole illustrare, avvocato, qual è la...
Sì, presente.
Noi abbiamo già un'udienza fissata per il 3 maggio.
Sì, è il collega da qui mi ha detto...
Sapete tutti, qua non è un problema appunto di sapete tutti, ci sono due difensori, quindi l'impedimento riguarderebbe uno. Sì. Questa è la situazione attuale.
Sì. Avvocato. Sì, presidente, confermo questo. Ieri sera mi ha chiamato il collega da qui, confermandomi che il 3 maggio lui parteciperà all'udienza, rassegnando le proprie conclusioni. Per quanto riguarda la posizione del collega Scozzola, mi ha chiamato poc'anzi dicendomi che si sta un po' riprendendo, che va molto meglio e che vorrebbe, diciamo, concludere un'udienza successiva a quella del 3 maggio. Non mi ha dato una data precisa, però indicativamente verso la metà di maggio.
Quindi un'ulteriore udienza per far concludere anche l'avvocato Scozzola.
Esattamente.
Però l'avvocato Scozzola concluderà in un'udienza, questo è quello che le ha detto.
Mi pare di aver capito così, non mi ha chiesto altre due
altre
udienze.
Altre date. Va bene, alle parti, Procura Generale, parti civili, ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, parti civili neppure. Adesso ne avevamo anche accennato prima dell'inizio dell'udienza, vari impedimenti di date sia per la Corte che per le altre parti. La settimana, quella che va dal 13 al 17, mi pare che sarebbe da evitare per altri impegni. Il 20 invece è impossibile per me, il 21 maggio per le conclusioni, che è un martedì, per le conclusioni dell'avvocato Scozzola. Per l'avvocato Scozza ci sono, avvocato Di Gioia ci sono problemi, il 21 maggio possiamo dare, va bene? Sì. Va bene, e allora confermiamo l'udienza del 3 maggio 2024, ore 9.30, presso l'aula bunker del complesso Pagliarelli, quindi questo però aula AB02, quindi è l'aula accanto, il 20 maggio, quindi questo per il 3 maggio, per le conclusioni dell'avvocato da qui, e fissiamo l'udienza del 21 maggio, sempre ore 9.30, questa volta presso l'aula. Quindi è questo, giusto? 21 maggio, sì, almeno vogliamo confermare, sì. Un attimo soltanto, chiedo conferma dell'aula al cancelliere. Sì, scusa. Sì, allora un secondo soltanto che mi danno conferma di quale aula per il 21 maggio. Sì, allora, quindi il 21 maggio è invece sempre presso quest'aula bunker, l'aula bunker della casa circondariale Pagliarelli, ore 9.30 presso l'aula AB03, quindi tutto chiaro? E poi ovviamente a quella data, terminata la discussione della difesa dell'imputato, degli imputati, rinvieremo per eventuali repliche per la decisione. Allo Stato confermiamo quindi il rinvio all'udienza del 3 maggio 2024 presso la casa circondariale Pagliarelli, aula bunker, aula AB02, per la discussione dell'avvocato da qui. E per quella data si dispone la riattivazione della videoconferenza con l'imputato Scotto, detenuto a distanza per altra causa. Grazie a voi, l'udienza è tolta.